Giovedì 10 gennaio in Walkerstrasse a Zurigo. Un corteo di giovani arriva davanti agli uffici del Dipartimento Salute e Ambiente della città. Sono i giovani per il clima che scioperano, ovvero saltano la scuola, sull'esempio della sedicenne svedese Greta Thunberg, attivista ormai di fama, per scendere in piazza e chiedere che le emissioni di gas serra siano ridotte a zero entro il 2030 e che si faccia di più e in fretta, perché a pagarne le conseguenze altrimenti saranno loro, gli adulti di domani. Ad accoglierli il municipale Andreas Auri, referente politico del Dipartimento Salute e Ambiente della città di Zurigo, al quale consegnano una petizione.
Ja, liebe junge Menschen, er hat mich das letzte Mal schon beeindruckt, wo wir im Stadthaus gsi sind. Jetzt sind noch ein bisschen mehr gsi. Er hat mich aber beeindruckt, dass ihr so ein grosses Engagement zeigt.
Il tutto proprio pochi minuti dopo la fine dell'intervista che il responsabile effettivo del Dipartimento Salute e Ambiente della città sulla Limat, François Hellen, ci aveva concesso a proposito della politica ambientale, possiamo dire di punta, che Zurigo porta avanti da decenni e che ne fa un modello non solo a livello svizzero.
D'abord, nous avons un objectif à long terme, che è quello di mantenere una qualità elevata nella città di Zurich.
Innanzitutto abbiamo due grandi obiettivi a lungo termine: mantenere alta la qualità di vita nella città di Zurigo e l'uso rispettoso delle risorse naturali. Questi obiettivi a lungo termine sono importanti perché danno un contesto e una direzione a tutto ciò che si vuole sviluppare in questo ambito. E in questo senso il progetto forse più importante della nostra politica è quello di società a 2000 watt. Infatti nel 2016-2017 abbiamo sviluppato un master plan incentrato proprio sulla società a 2000 watt e in questa roadmap illustriamo tutto quello che bisogna ancora fare per raggiungere sia l'obiettivo di ridurre il consumo energetico fino a un massimo di 2000 watt per persona, che è l'obiettivo ultimo di questo progetto, sia quello di ridurre le emissioni di CO2 fino a un massimo di una tonnellata per persona all'anno, obiettivo che vorremmo raggiungere entro il 2050. A questo scopo sviluppiamo appunto un master plan per definire le misure necessarie per raggiungere questi due obiettivi. Questo documento ci mostra come procedere, dove sono le varie competenze, cosa rimane da fare, eccetera, eccetera. Si tratta dunque di uno strumento importante per poter lavorare nella città di Zurigo.
Prima di vedere un po' più da vicino questo strumento fondamentale per la pianificazione e realizzazione della politica ambientale di Zurigo, che è il Master Plan, cerchiamo di capire meglio cosa si intende per progetto di società a 2000 watt.
Le 2000 watt è un po' un termine tecnologico, direi.
La definizione 2000 watt è una definizione, direi, tecnologica, che non a caso è stata sviluppata dal Politecnico di Zurigo, così come il progetto di società a 2000 watt. Nella città di Zurigo attualmente ogni abitante consuma 3.900 watt. L'obiettivo è di arrivare appunto a 2.000 watt e noi cerchiamo di mostrare ai cittadini in che modo possono ridurre il consumo energetico senza per questo dover abitare in case fredde, ma semplicemente con un po' più di attenzione e consapevolezza, per esempio nello spegnere le luci quando non servono o nell'utilizzare un sistema di riscaldamento intelligente. Ci sono molte misure che danno buoni risultati. Inoltre, per quel che riguarda le energie rinnovabili, altro tema importante, nella città di Zurigo la nostra azienda elettrica offre alle economie domestiche e private solo energia rinnovabile. Dunque abbiamo già fatto non pochi passi avanti che ci hanno permesso nell'arco degli ultimi 20 anni di passare da un consumo energetico di 6.000 watt a quello odierno che è appunto di 3.900. Ma come dicevo, il nostro obiettivo è quello dei 2000 watt, dunque abbiamo ancora parecchia strada da fare. E questo dimostra che occorre uno sforzo non solo da parte del consumatore, ma anche da parte delle imprese e della mano pubblica, e tutti devono lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo.
Donc chacun doit travailler ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif.
Zurigo in realtà può già contare su due sostegni molto importanti. Intanto quello della popolazione, che 10 anni fa, quando il progetto di società a 2000 watt è stato messo in votazione, ha risposto sì con il 75%. E da quel momento il progetto è stato ancorato nel regolamento comunale della città e molto è stato fatto. Dall'altro, l'adesione, diciamo, inevitabile e in parte obbligata, visto appunto l'esito della votazione, di quasi tutti i dipartimenti dell'esecutivo zurighese.
Oui, tout à fait. Quand il s'agit de l'environnement, évidemment, c'est pas seulement notre service qui est responsable.
Sì, quando si tratta di ambiente molti dipartimenti sono coinvolti, non soltanto il nostro, intanto perché attorno a temi come lo sviluppo degli insediamenti, il clima urbano e l'alimentazione, che sono i nostri obiettivi principali, ruotano molti aspetti diversi, quali la mobilità, l'ambiente, il trattamento dei rifiuti, che riguardano molti servizi.
Il sujet de consommation, donc ça touche beaucoup de services.
Arriviamo dunque agli ambiti di azione e agli obiettivi prioritari del master plan, che è quadriennale. Ancora François Hellen.
Per i prossimi 4 anni abbiamo 3 obiettivi, che sono quello legato all'alimentazione, a un'alimentazione più sostenibile, lo sviluppo di nuovi insediamenti, che deve essere più oculato dal punto di vista ecologico e della sostenibilità in una città in piena crescita come Zurigo, dove nei prossimi 20 anni sono previsti 100.000 cittadini in più, e il clima urbano. Tema questo che ci preoccupa molto, soprattutto dopo l'estate torrida del 2017. Siamo perciò molto allerta, perché in estate ci sono zone della città che diventano estremamente calde e occorre dunque trovare soluzioni a livello di costruzione urbana. Quanto all'alimentazione, essa riguarda da un lato l'energia grigia, detta anche energia nascosta, cioè la quantità di energia necessaria per produrre, trasportare fino al luogo di utilizzo e smaltire un prodotto o un materiale o per assicurare un servizio, e dall'altro la CO2, perché nel nostro consumo quotidiano, nella nostra alimentazione quotidiana, c'è molta CO2 e noi riteniamo che in questo ambito ci sia un buon potenziale di miglioramento.
La consommation che nous avons quotidiennement, il y a beaucoup de CO2 e nous pensons qu'il y a pas mal de potentiel là-dedans aussi.
Questa attenzione all'alimentazione a livello cittadino è una novità forse anche a livello europeo, perché in effetti quando si parla di progetti ambientali volti al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni di CO2, si pensa di solito immediatamente all'abbandono delle energie fossili a favore di quelle rinnovabili, alla mobilità, ai trasporti pubblici, ma raramente si pensa all'alimentazione, al modo in cui ci nutriamo.
C'est vrai. La nutrition, c'est pour nous un objectif ou une priorité pour les prochains 4 ans.
È vero, l'alimentazione è una delle nostre priorità per i prossimi 4 anni, perché vogliamo cogliere il potenziale che secondo noi c'è in questo ambito. E non parliamo solo dell'eccessivo consumo di carne, che, come si sa, incide profondamente sulle emissioni di gas serra e sulla nostra salute. Basti pensare che il nostro consumo alimentare quotidiano ammonta a 2 kg per pasto, che corrisponde a 2 kg di CO2. Contenuto nel cibo. Ridurre di poche centinaia di grammi l'apporto, il consumo giornaliero moltiplicato per tutti gli abitanti della città, significherebbe un'importante riduzione di CO2, nell'ordine di non poche tonnellate. Abbiamo già realizzato un progetto pilota nelle mense cittadine e abbiamo constatato che con delle semplici misure di informazione si possono ottenere risultati spettacolari.
Al di là dell'alimentazione, un ambito di solito e almeno finora tenuto in poco conto in un piano di politica ambientale, vi sono altri ambiti di azione più noti e non meno importanti, di cui anche a Zurigo si cerca di fare di più, come quello che riguarda gli edifici e in particolar modo il riscaldamento, così come la mobilità, di fatto già un fiore all'occhiello della città.
On arrive aujourd'hui a 3900 watt per persona.
È vero, come dicevo, che il consumo energetico individuale a Zurigo è sceso in 20 anni da 6000 watt a 3900. Certo, c'è ancora parecchia strada da percorrere. E quello che abbiamo fatto è stato soprattutto risanare gli edifici e costruire quelli nuovi con standard energetici molto ecologici. Noi d'altronde offriamo anche un servizio di consulenza e investiamo molto tempo per convincere i privati a investire, per esempio, nella sostituzione del loro impianto di riscaldamento. E proprio il riscaldamento è il nostro secondo obiettivo, perché abbiamo constatato che quando qualcuno ha un riscaldamento a gasolio o a gas e lo deve cambiare, lo sceglierà ancora a gasolio o a gas. E noi cerchiamo di convincerli a passare a un sistema a energia rinnovabile. Poi naturalmente c'è tutto il discorso legato ai trasporti, al trasporto motorizzato individuale in città, che ci preoccupa molto, anche se bisogna dire che abbiamo un trasporto pubblico ben sviluppato e che funziona molto bene. Infatti copre il 50% del trasporto totale, ma vorremmo poterlo potenziare ulteriormente.
Développer le transport plus intensément aussi.
Una nota dolente per Ellen, legata proprio ai trasporti e che vanifica buona parte dei risultati ottenuti con questa politica ambientale all'avanguardia, è il trasporto aereo. Gli zurighesi, infatti, sono coloro che in Europa utilizzano di più in assoluto l'aereo. Basta un volo per far sì che il consumo di vato e l'emissione di CO2 pro capite abbia un'impennata. Molto resta ancora da fare dunque anche nella virtuosa Zurigo, che è comunque avanti sia nella definizione degli obiettivi più ambiziosi di quelli a livello federale che nella loro realizzazione. Infatti vi sono già alcuni quartieri realizzati secondo i criteri della società 2000 Watt e che in gran parte sposano la filosofia delle cooperative d'abitazione, una realtà molto forte a Zurigo dove è presente da ben 110 anni. Tra queste, l'Unziker Areal, poco dopo Oerlikon, a ovest della città.
Alors le site qui s'appelle Unziker Areal, anciennement c'était une zone industrielle.
Il sito Unziker Areal prima era una zona industriale. Sono 40.000 metri quadrati circa che abbiamo costruito con diritto di superficie, senza possedere il terreno che è proprietà della città di Zurigo.
On a reçu le site de la ville de Zurich, on ne l'a pas acheté.
Rosalie Ferreira della cooperativa Mehr als Wohnen, una cooperativa di abitazione nata nel 2007.
Oui, on a 1265 habitants.
Abbiamo 1265 abitanti e 150 posti di lavoro per i commerci. Un'altra cosa importante è che abbiamo più di 40 gruppi di quartiere, gruppi di persone che si impegnano per la vita di quartiere. Sono loro che si occupano di gestire tutti gli spazi pubblici come la sauna, i giardini, l'atelier, il caffè, eccetera. Questo progetto è stato fondato da più di 30 cooperative e ora più di 50 associazioni ne fanno parte e condividono questa idea di unire le forze per affrontare i temi legati al futuro della città. Lo scopo era quello di sperimentare varie idee legate all'abitare, all'architettura, ma anche all'ecologia.
In termini di architettura, ma anche in termini ecologici. In termini di ecologia, la durabilità, ça s'atteint ici, il y a peu de voitures.
Per quel che riguarda la sostenibilità ambientale, intanto abbiamo poche macchine, possiamo avere un'auto sola per questioni di salute o per motivi professionali. Tra l'altro, su 1260 abitanti ci sono solo 20 posteggi. Ma la norma è di usare i trasporti pubblici o le bici, che sono a disposizione di chi lo desidera, anche elettriche. Per quel che riguarda invece la questione energetica, abbiamo del fotovoltaico su tutti i tetti e il 25% dell'elettricità di questo quartiere è autoprodotto, il che non è male. Quanto al riscaldamento, riceviamo il calore del Centro Federale di Calcolo, che è il nostro vicino di casa, che in questo modo può eliminare il molto calore in eccesso prodotto dai supercomputer, mentre noi possiamo riscaldare i nostri appartamenti e la nostra acqua unicamente con quella fonte di calore. Inoltre utilizziamo l'acqua piovana per i bagni, non in tutti gli edifici, ma in qualcuno sì, e siamo certificati come sito a 2000 watt, sia per la costruzione che per la gestione. Eccezione fatta ovviamente per il consumo individuale, su cui non abbiamo influenza.
Naturalmente, hors de la consommation individuelle, ça c'est quelque chose qu'on peut pas influer. Alors, comme vous voyez, nous sommes une coopérative d'habitation, mais nous avons un petit hôtel ici avec 20 chambres.
La visita guidata nel quartiere dura a lungo perché sono davvero molte le soluzioni trovate per rendere sostenibile e, aggiungiamo noi, piacevole il vivere, l'abitare. Dalla presenza di spazi comuni dove svolgere varie attività a quella di un hotel non solo per dei turisti ma anche per gli abitanti del quartiere e i loro ospiti. Gli appartamenti infatti sono piccoli. A quella di un asilo o di un atelier dove si costruiscono violini o di una cooperativa di verdure bio.
Allora, là, dans l'atelier, il y a aussi la coopérative qui s'appelle Mehr als Gemüse.
Lì c'è un atelier al cui interno trova spazio anche la cooperativa Mehr als Gemüse, più che verdure. Producono verdure qui vicino e le vendono in tutto il quartiere. In estate li si vede tutti i giorni con le bici elettriche andare dappertutto con le loro ceste di verdure.
On le voit tous les jours avec les bicyclettes électriques, avec les légumes aller partout.
Da Riedbach, vicino a Oerlikon, ci spostiamo a sud di Zurigo, nella Siltal, in zona Manegg, a 9 minuti di treno dalla città. Qui, ai piedi dell'Hütliberg, il monte di Zurigo, da dove si possono ammirare città e lago sino alle Alpi, sta prendendo forma un nuovo quartiere che si chiama Green City, il primo quartiere di Zurigo realizzato in modo coerente secondo le disposizioni della società 2000 Watt. Ad accoglierci Tom Heggy della cooperativa di abitazione Vogeno, una delle due cooperative che sono state tra i primi ad insediarsi in questo nuovo quartiere urbano che propone una soluzione energetica innovativa per un distretto urbano sostenibile e che è stata fondata all'inizio degli anni Ottanta con l'ideale di sottrarre gli edifici alla speculazione.
Siamo arrivati.
Qui siamo proprio alla fermata del treno.
Fermata Manegg si chiama.
Sì, Manegg, esatto. E si vedono degli edifici in costruzione.
E adesso qui siamo quasi al nucleo dove i primi edifici, i primi immobili sono già terminati e abitati, no? Il resto è ancora in costruzione, di là arriva poi una scuola, un albergo, degli uffici per la città, ma anche dei privati, eccetera, eccetera.
Quindi qui sta nascendo la Green City.
La Green City infatti si prolunga su tutta l'altra parte di questo binario. Adesso qua per esempio vengono costruiti alla fine 770 appartamenti. Dall'altra parte della strada al Mainstrasse, che è la strada principale per la Siltal, e lì arrivano ancora 500 appartamenti, per cui in totale è un quartiere intero che verrà costruito tra forse ancora 5-10 anni, non si sa ancora bene. E adesso gli edifici delle cooperative sono questi tre.
Sì.
Qua è la vecchia Filanda.
Quindi anche qui in fondo era una zona industriale?
Sì.
Quindi questo quartiere nasce sia come riqualificazione urbanistica di un quartiere industriale, ma anche con un concetto nuovo, no? Quello della Green City.
Sì, infatti, questo concetto nuovo della società 2000 Watt è nuovo nel senso come quartiere, che non solo un immobile, un edificio viene qualificato per questo genere di società 2000 Watt, è tutto un quartiere, per cui implica diverse cose: il consumo, l'energia, da dove arriva l'energia, l'edificio in sé come viene costruito, poi anche la mobilità. Qui abbiamo delle sonde geotermiche dentro in quell'edificio là dietro, nei sotterranei naturalmente, c'è la centrale d'energia per base per tutto il quartiere. E abbiamo sui tetti pannelli fotovoltaici e qui mi pare il 30-40% sicuramente viene utilizzato da questi pannelli, il resto viene dalle VZET e lì c'è un contracting che si usa solo corrente solare rinnovabili.
Quindi è ecologico al 100%?
Si può dire ecologico al 100%.
Mobilità, abbiamo visto, in 9 minuti di treno dalla stazione principale di Zurigo.
Esatto.
Si arriva.
La disponibilità di mezzi pubblici è enorme. Poi in più, chiaramente, la gente che abita qua, soprattutto i membri delle cooperative, utilizzano molto le biciclette e ci sono diverse piste ciclabili che vanno in centro.
La visita del quartiere e degli edifici prosegue per un'altra ora, ma ora ci preme capire un altro aspetto importante della politica ambientale di Zurigo, ovvero il ruolo, l'importanza e la gestione del verde. E per questo ritorniamo in città, e più precisamente in uno dei quartieri della nuova Zurigo a nord-est, non lontano dalla stazione centrale. A farci da guida Marco Moretti dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio di Zurigo. che offre alla Grünstadt Zürich, cioè al Dipartimento Ambiente della città, le basi scientifiche sulle quali poi elaborare le parti del master plan che riguardano appunto il verde e la biodiversità.
Cosa vediamo? Si possono vedere da un lato i binari della stazione di Zurigo e dall'altro un'area in pieno sviluppo urbano, è una delle più industriali del passato fino al dopoguerra e oggi invece in piena trasformazione, quindi un'area con forti conflitti sia economici sia di interesse di qualità di vita. E dal punto di vista della biodiversità, la città di Zurigo ha cercato di sfruttare questo margine della ferrovia sfruttando le scarpate che sono molto secche, molto ricche anche di flora, di fauna, servono un po' da corridoio per i piccoli mammiferi. E poi c'è una serie di aiuole un po' selvagge, però sempre curate, no? Dove convivono specie sia coltivate sia naturali. E poi c'è questo grande prato che, cioè, immaginate qui sul mezzogiorno ci saranno un sacco di gente che esce dagli uffici e si ritrova un prato che è gestito in maniera differenziata, c'è dei punti dove si può anche sdraiarsi, bere qualcosa, ma dei punti dove l'erba è lasciata alta e questo permette ai fiori di svilupparsi, alle api di impollinare e lì vediamo, possiamo immaginarci, ecco, se c'è una martora o una faina o dei topolini che possono correre senza subire nessun impedimento, no? E poi magari l'anno dopo saranno delle altre zone che vengono sfalciate più tardi, eccetera. Ecco, cercano di combinare un po' le esigenze della natura con le esigenze dell'uomo e questa è la politica, diciamo, che le città devono adottare perché lo spazio è ridotto, per cui degli spazi multifunzionali è proprio la soluzione.
E questa area è un po' emblematica e significativa della politica ambientale della città di Zurigo, soprattutto per quel che riguarda il verde urbano?
Sì, diciamo che è emblematica per quanto riguarda la parte, diciamo, in pieno sviluppo. Dopo sulle parti più storiche non puoi fare molto, cercano una politica proprio di conservazione, ma quelle più interessanti, quelle più, diciamo, conflittuali sono proprio quelle in sviluppo, dove potrebbe capitare che viene tutto cementificato oppure il contrario meno. Però ecco, cercano di inserirsi in maniera da ricoprire le esigenze un po' di tutti, no?
E so che si cerca anche di creare o di lasciare anche degli spazi aperti all'interno della città, anche se è difficile perché comunque la pressione abitativa è molto forte in una città grande e importante come Zurigo.
Sì, certo, questi piani di sviluppo urbano devono conciliarsi con i piani di, per esempio, creare una città meno frammentata anche per la natura. Per cui questi spazi verdi non saranno messi a casaccio, ma saranno messi in base anche dei corridoi piuttosto per la fauna, a delle zone con vocazione più naturalistica, lungo per esempio le ferrovie, di solito sono gli spazi non utilizzati, che però per lo spostamento della fauna, piuttosto che per creare degli ambienti di un valore ecologico abbastanza elevato, sono molto appropriati, per cui si cerca un po' di ricoprire le vocazioni dei posti.
E a una pianificazione a lungo termine e lungimirante si unisce un'attenzione anche per i piccoli progetti, come le tante cosiddette passerelle della biodiversità create in vari luoghi di Zurigo per permettere agli insetti o ai piccoli animali di spostarsi in città. Un'attenzione che si riflette anche nel master plan della politica ambientale di Zurigo. Dei 9 punti in cui è articolata, ben 3 riguardano il verde e la biodiversità.
E questi 3 punti concernono l'aumento del numero di specie, la diversità degli abiti all'interno delle città, stiamo parlando sempre di città.
E un dato sorprendente riguarda proprio la biodiversità nella città di Zurigo, dove sono state censite ben 2000 specie, grazie anche a questa pianificazione a mosaico degli spazi.
La salvaguardia qualitativa e quantitativa di questi spazi, non semplicemente del verde sfalciato ogni 2 settimane, ma qualcosa un po' più differenziato che possa avere anche un valore. E poi adesso con queste problematiche di cambiamento climatico, ecco, una promozione di un clima che sia favorevole anche alle persone, per cui se si mettono degli alberi, che siano degli alberi che abbiano un servizio sia nel catturare il CO2 che nel favorire l'ombreggiatura e un raffrescamento dell'aria.
Quindi il verde urbano non avrà più soltanto la funzione estetica come ha avuto fino a qualche anno fa, ma finalmente, diciamo, si valorizza quello che è anche la funzione del verde, no?
Esatto, è proprio questo, la valorizzazione, cioè gli alberi ormai avevano già questa funzione, ma probabilmente non veniva riconosciuto, soprattutto in città, erano forse più un aspetto estetico. Oggi si sa e si riconosce e per fortuna si dà anche un valore al fatto che poi aiutano anche a evacuare le acque meteoriche, appunto a catturare il CO2, a catturare anche tutto quello che sono le polveri fini. Ecco, tutto questo dà un valore in più a quello che è anche un valore etico, insomma, di questo verde, che lo si chiama infrastruttura verde, ma di infrastruttura poco, cioè è veramente un valore ecologico importante.